E con i Purple Disco Machine Exotica alle 14.31 noi torniamo in diretta in questo giovedì 14 gennaio 2021. E noi lo sappiamo che il giovedì è la giornata dedicata all'istruzione, alla scuola, alla didattica. E infatti, come ogni giovedì, non può mancare la nostra intervista telefonica alle nostre maestre di fiducia. Nostre perché ormai è da così tanto che parliamo insieme, anzi con me tre mesetti, però sono qui da così tanto che ormai sono diventate le nostre maestre di fiducia. E loro sono Giada Finotti e Michela Pellizzari della Scuola della Sacra Famiglia di Voghera, e oggi parliamo della parte 2 di Gianni Rodari, perché per chi se la fosse persa, l'ultima volta abbiamo parlato di Gianni Rodari, delle favole, abbiamo fatto anche lettura ad alta voce, quindi se ve la siete persa potete riascoltarla sul nostro sito internet www.radiopnr.it cercandola nei podcast Pomeriggio Insieme. Però adesso parliamo con loro, perché loro sono qui in telefonica con noi, Giada e Miki. Ciao raga!
Ciao!
Come
ciao
va?
A tutti. Bene, bene, una giornata di sole bellissima oggi, non può non andar bene, no?
Assolutamente, assolutamente. Infatti anche con Michela prima, con Giada prima al telefono dicevamo: ma fa un caldo, non si capisce più niente. Poi oltretutto qui in radio c'è il compensato, quindi c'è il tipo la pensilina in legno con la finestra che batte proprio, no? Io sono con il maglioncino e non ho neanche la maglietta a maniche corte, quindi sto morendo di caldo.
Mannaggia, sì, fa veramente caldo oggi.
Bene, bene. Allora oggi invece facciamo la parte 2, ricominciamo da Gianni Rodari. La scorsa volta abbiamo parlato del pensiero di Gianni Rodari, abbiamo fatto anche lettura ad alta voce. Ma dato che ci è piaciuto così tanto, abbiamo deciso con Giada e Michela di voler rifare, appunto, spiegare e anche fare un pochino di lettura ad alta voce di Gianni Rodari. E infatti la prima domanda che in realtà faccio è chiedere a Giada di magari ricominciare a spiegare un pochino velocemente il pensiero di Gianni Rodari, per rinfrescare anche un po' la memoria, anche se non ce n'è proprio così bisogno perché lo conosciamo tutti Gianni Rodari, fantastico, di rinfrescarci un pochino la memoria su il pensiero di Gianni Rodari.
Sì, allora, come dicevamo la scorsa volta, in realtà riassumere il pensiero di Gianni Rodari è abbastanza complesso, però
esatto.
Riprendiamo un po' il filo, come hai detto tu, rispetto appunto alla puntata precedente. E Gianni Rodari, lui nasce a Omegna nel 1920, quindi per questo c'è il centenario della nascita,
certo.
Come hai detto tu. Ha preso il diploma magistrale, quindi quello che una volta bastava per insegnare, quindi in realtà era proprio un maestro di scuola primaria, e fa in realtà l'insegnante per alcuni anni, no?
Certo.
Poi inizia a scrivere e inizia a pubblicare libri, eccetera, e il suo pensiero ruota un po' tutto attorno al concetto di fantasia, mm-hmm. che lui sviluppa in più ambiti, sviluppa nella grammatica, scrivendo anche un libro che in realtà per me è un po' un manuale,
certo.
per gli insegnanti, che si chiama Grammatica della Fantasia. Lo sviluppa invece per quanto riguarda la scrittura creativa e anche le storie, quindi scrive favole al telefono, scrive il libro degli errori, scrive tanti testi proprio centrati sulla fantasia. E lui appunto riteneva innanzitutto indispensabile che a scuola si ridesse. Lui
sì.
diceva appunto che l'insegnamento non doveva essere una cosa tetra, una cosa lugubre, ma
sì.
È stato un po' pioniere appunto di questo pensiero, cioè che l'insegnamento debba essere appunto una cosa divertente. Quindi più un bambino si diverte e sviluppa la propria creatività, e più ci sarà poi anche un rendimento maggiore.
Assolutamente.
Ecco, quindi un po' il pensiero ruota un po' tutto intorno a questo, e secondo lui anche lui era anche un promotore della lettura ad alta voce. Secondo lui bisogna sempre leggere in classe almeno un racconto al giorno, comunque due o tre settimane, ecco, bisognerebbe sempre leggere ai bambini, quindi ritiene molto proprio indispensabile anche partire dalle storie per poi sviluppare quelle tematiche
sì.
che poi ci interessano maggiormente, ecco.
E infatti proprio diciamo che noi facciamo un pochino di favole al telefono, perché in questo momento
sì.
comunque stiamo parlando.
È vero, siamo al telefono. sì.
E quindi amici vorrei proprio chiedere proprio ha connesso con favole al telefono, vabbè, adesso ovviamente si scherza, vorrei chiedere proprio qual è per voi una filastrocca oppure una favola che voi avete proprio nel cuore, quella preferita, e proprio vorrei chiedervi magari qual è, perché sia la vostra preferita, e se magari ne avete un pezzettino farebbe proprio tanto piacere ascoltarla, proprio come dice Gianni Rodari, no? Che è proprio anche bello leggere ad alta voce, che sia importantissimo, lo utilizziamo un po' come se la radio fosse il nostro, come si chiama, i nostri alunni, ecco, possiamo dire così, e voi le nostre insegnanti che ci leggono ad alta voce.
Allora, guarda Vale, l'altra volta Giada aveva, secondo me, messo l'accento su un punto importante, sul sì. fatto che Gianni Rodari si sia fatto anche un po' mediatore di contenuti significativi, contenuti che all'apparenza sembrano anche un po' pesanti, no? Per dei bambini.
Certo.
Quindi grandi temi di attualità sull'esistenza dell'uomo, no? Le grandi domande a cui non sappiamo neanche noi adulti dare una risposta. E allora, a questo proposito, mi viene in mente una filastrocca che si intitola Bambini, imparate a fare cose difficili,
okay.
No? Perché io credo che ecco, la bravura di Gianni Rodari sia anche nella sua capacità di creare un'aspettativa, no? Uno legge il titolo, dice bambini imparate a fare cose difficili, e un bambino cosa si aspetta, cos'è la cosa difficile, no? Per un bambino può essere un'operazione,
sì.
Le espressioni, un'analisi grammaticale, invece che cosa sono queste cose difficili? Allora ve la leggo.
Vai.
È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. Allora, vedi che in pochissime righe, perché poi questa è un'altra delle qualità, no?
Sì.
delle sue filastrocche, il fatto di essere così brevi, no? Pregnanti di significato e brevi, è riuscito a parlare di inclusione, a parlare di libertà. Tra l'altro, da insegnante di latino, l'ultimo verso a me ricorda proprio Seneca, no?
Sì.
Liberare gli schiavi che si credono liberi, perché Seneca dice che siamo un po' tutti, no? Schiavi, in realtà siamo schiavi del tempo, siamo schiavi di quello che ci accade, non dipende
certo.
da noi. E Rodari praticamente ha spiegato in sette parole, Seneca a dei bambini, no? E questo secondo me è un po' la sua straordinarietà.
Assolutamente,
ecco.
Mi viene anche in mente, non so perché è così d'amblè, mi viene in mente anche ad esempio Platone con il mito della caverna, che dice appunto di uscire dai propri limiti, cercare di fare sempre le cose difficili, come dice appunto Gianni Rodari, cercare di fare le cose più difficili, perché poi saranno anche quelle che forse all'interno di noi stessi ci daranno anche più soddisfazione, giusto?
Certo, ma anche perché qua dipende proprio dalla formazione di ciascuno, no? Dicevamo l'altra volta, è un classico perché ha sempre qualcosa da dire,
sì.
e a ognuno, non solo in termini di età, cioè parla alle persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, ma anche alle persone che hanno una formazione diversa, quindi a me ricorda Seneca,
sì.
perché fa riaffiorare alla mia mente i miei ricordi di studentessa, no?
Certo.
E di insegnante di latino poi, e a te per esempio, vedi, ha fatto tornare in mente le tue lezioni di filosofia,
sì.
al liceo, no? Immagino.
Esatto, è proprio quello, infatti è proprio per questo che lo dico, cioè secondo me, vedevo anche un'intervista di Gianni Rodari e c'erano proprio questi bambini che gli chiedevano, ma secondo te come ti piace più far finire le storie? Cioè storie che finiscano bene oppure storie che magari finiscono un po' così? E lui fa, a me le storie piace che non finiscano, perché ad ognuno deve venire poi in mente il finale.
Sì.
Quindi,
esatto, sì.
Quindi secondo me anche la filastrocca, la poesia che ci hai letto
è aperta.
È proprio sì, esatto, è tanto aperta. E invece per te Giada, qual è la tua preferita, che sia poesia, che sia filastrocca, e se ce la vuoi leggere, e perché secondo te è proprio così importante da far leggere, da leggere anche ai bambini?
Ma guarda, io in realtà la poesia che ti ho letto, appunto, che vi ho letto la settimana scorsa, è proprio la mia la mia prefe, sì. Quella proprio del cuore, in realtà. Poi ce ne sono tante invece che mi sono altrettanto, mi piacciono altrettanto, però per motivi diversi. La favola, diciamo che è una appartenente alla favola del le favole al telefono, sì. Che veramente mi piace, che ha un grande significato, si chiama La strada che non andava in nessun posto. Mm-hmm. Solo che al contrario di quella di Miki è un pelo. È un po' più lunga, sì. Quindi non so se abbiamo tempo di leggerla.
No, certo, c'è tempo.
C'è tempo.
Abbiamo okay. Ancora 20 minuti, quindi
allora
ce la facciamo.
Cerco di essere abbastanza veloce. Allora, all'uscita del paese si dividevano tre strade. Una andava verso il mare, la seconda verso la città e la terza non andava in nessun posto. Martino lo sapeva perché l'aveva chiesto un po' a tutti e da tutti aveva avuto la stessa risposta. Quella strada lì non va in nessun posto, è inutile camminarci. E fin dove arriva? Ma non arriva da nessuna parte. Ma allora perché l'hanno fatta? Non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì. Ma nessuno è mai andato a vedere. Oh, ma sei una bella testa dura, se ti diciamo che non c'è niente da vedere. Non potete saperlo se non ci siete mai stati. Era così ostinato che cominciarono a chiamarlo Martino Testa Dura, ma lui non se la prendeva e continuava a pensare alla strada che non andava in nessun posto. Quando fu abbastanza grande da attraversare la strada senza dare la mano al nonno, una mattina si alzò per tempo, uscì dal paese e senza esitare imboccò la strada misteriosa e andò sempre avanti. Il fondo era pieno di buche e di erbacce, ma per fortuna non pioveva da un pezzo, così non c'erano pozzanghere. A destra e a sinistra si allungava una siepe, ma ben presto cominciarono i boschi. I rami degli alberi si intrecciavano al di sopra della strada e formavano una galleria oscura e fresca, nella quale penetrava solo qua e là qualche raggio di sole e da fare il fanale. Cammina cammina, la galleria non finiva mai, la strada non finiva mai, e a Martino dolevano i piedi, e già cominciava a pensare che avrebbe fatto bene a tornarsene indietro, quando vide un cane. Dove c'è un cane c'è una casa, riflette Martino, o perlomeno un uomo. Il cane gli corse incontro scodinzolando e gli leccò le mani, poi si avviò lungo la strada e ad ogni passo si voltava per controllare se Martino lo seguiva ancora. «Vengo, vengo», diceva Martino incuriosito. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi, in alto riapparve il cielo e la strada terminò sulla soglia di un grande cancello di ferro. Attraverso le sbarre Martino vide un castello con tutte le porte e le finestre spalancate e il fumo usciva da tutti i comignoli e da un balcone una bellissima signora salutava con la mano e gridava allegramente «Avanti, avanti Martino testa dura!» «Toh!» si rallegrò Martino. «Io non sapevo che sarei arrivato, ma lei sì!» Spinse il cancello, attraversò il parco ed entrò nel salone del castello in tempo per fare l'inchino alla bella signora. Era bella e vestita anche meglio delle fate. E in più era proprio allegra e rideva. «Allora non ci hai creduto?» «A che cosa?» «Alla storia della strada che non andava in nessun posto. Era troppo stupida e secondo me ci sono anche più posti che strade. Certo, basta aver voglia di muoversi. Ora vieni, ti farò visitare il castello». C'erano più di 100 saloni, zeppi di tesori d'ogni genere, come quei castelli delle favole dove dormono le belle addormentate. C'erano diamanti, pietre preziose, oro, argento. In ogni momento la bella signora diceva «Prendi, prendi quello che vuoi, ti presterò un carretto per portare il peso». Figuratevi se Martino si fece pregare. Il carretto era ben pieno quando egli ripartì. A cassetta sedeva il cane, che era un cane ammaestrato, e sapeva reggere le briglie e abbaiare i cavalli quando sonnecchiavano e uscivano di strada. In paese, dove l'avevano già dato per morto, Martino Testa Dura fu accolto con grande sorpresa. Il cane scaricò in piazza tutti i suoi tesori, dimenò due volte la coda in segno di saluto, rimontò a cassetta e via, in una nuvola di polvere. Martino fece grandi regali a tutti, amici e nemici, e dovette raccontare 100 volte la sua avventura. E ogni volta che finiva qualcuno correva a casa a prendere un carretto e cavallo e si precipitava giù per la strada che non andava in nessun posto. Ma quella stessa sera tornarono uno dopo l'altro con la faccia lunga così per il dispetto. La strada, per loro, finiva in mezzo al bosco, contro un fitto muro d'alberi, in un mare di spine. Non c'era più né cancello, né castello, né bella signora, perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova, e il primo era stato Martino Testa Dura.
Che bello!
Bellissima! Sì, questa a me piace molto, e l'ho letta ai bambini anche quest'anno, perché è significativa, secondo
certo.
me. Ovviamente non è, il significato non è, come dire, cioè, solo chi... per forza solo chi si impegna ce la fa, però è molto più ampio, come dire che non bisogna anche mai arrendersi e farsi dire tu non ce la fai, non ce la farai, ma è andare un po'
andare
contro,
anche un po' controcorrente,
esatto, certo. Esatto. Se per me ha questo significato qui, sì, e quindi a me piace molto.
E poi viene anche in mente, cioè a me fa sorridere anche come io penso che cioè comunque ascoltando voi che leggete mi rendo conto ancora di come la fantasia sia il triplo più importante, perché io ascoltando comunque sia la filastrocca che comunque questa favola, cioè mi rendo conto di come io mi sia immaginata tutti i dettagli.
Sì, è vero.
E
sì.
Quindi è proprio anche molto importante, e oltre ai dettagli anche di come ti ci fa sentire, cioè di come magari anche soltanto una favola per bambini abbia così un significato così tanto profondo che poi vada a toccare anche dei bambini, e che dei bambini attraverso queste parole comunque semplici, perché sono per bambini, riescano a capire delle cose così importanti.
Sì,
assolutamente.
Sì, sono d'accordo con te, infatti porta anche tanto ad immaginare, e come aveva detto anche Nicky l'altra volta o addirittura qualche volta precedente, sì, lei appunto lo utilizza anche per far ricordare la grammatica e di
certo,
conseguenza, perché è proprio visivamente ad impatto lui quando descrive.
Infatti anche a proposito, a Miki vorrei chiedere anche questo, proprio inerente alle favole, comunque alle filastrocche, anche magari legato alla favola che hai letto, vorrei chiederti se c'è qualche attività specifica che si potrebbe anche fare in classe con i ragazzi, con i bambini.
Ma allora, l'altra volta Vale avevamo parlato di quella un po' meno scontata, no? Di
esatto,
grammatica, che ha ricordato Giada. Adesso Giada poco fa faceva riferimento alla grammatica della fantasia e diceva è praticamente un manuale per gli insegnanti, no?
Sì.
Io ammetto, l'ho acquistato quest'anno tra l'altro su consiglio di Giada stessa, mm-hmm, no? Che ringrazio. E quindi quella dà tantissimi spunti. Per esempio, io lì ho ritrovato poi, guarda i casi della vita, anche alcuni esercizi che ci faceva fare la nostra maestra,
vedi,
quella maestra di cui vi parlavo l'altra volta,
sì,
no? E quindi mi sono detta, ah, ma guarda dove l'aveva pescato. E uno di quegli esercizi che io quindi avevo fatto da alunna, no? Era un testo che si chiama insalata di fiabe,
uh-huh,
o in alternativa insalata di favole. Praticamente di che cosa si tratta? L'idea è quella di rimescolare delle fiabe conosciute, per esempio
sì,
rimescolarne i personaggi, rimescolarne i luoghi, e rimescolando personaggi e luoghi inventare delle nuove fiabe, delle
uh-huh,
fiabe originali. Quindi questo sicuramente è un aiuto per chi magari fatica ad avere un'idea
certo,
originale, perché parti da qualcosa di già pronto, ma al tempo stesso ci metti del tuo. Quindi alla fine è, secondo me, poi a livello di narrativa e di scrittura, una tecnica per aiutare i ragazzi ad esprimere anche le proprie idee, la propria fantasia.
Ma ovviamente, ma infatti la cosa che ti chiedo io è proprio questa, cioè tu prendi comunque una favola comunque di Gianni Rodari, giusto? E poi attraverso quella chiedi ai tuoi ragazzi, ai tuoi alunni di crearne magari una simile utilizzando magari anche avvenimenti o personaggi diversi, giusto?
Sì, e allora in realtà sia con favole di Rodari, quindi per esempio anche la fiabetta che ha raccontato adesso già,
sì,
si potrebbe prestare, sia in realtà anche fiabe note,
mm-hmm,
quindi è proprio una tecnica che lui insegna e che si può applicare a tutti i testi,
okay,
di fiabe note, quindi non so, mettere nello stesso racconto banalmente Cappuccetto Rosso e Cenerentola.
Certo. Certo, almeno sì, diciamo che proprio facendo questo sia un esercizio secondo me assurdo, più che altro perché, cioè assurdo in senso buono, nel senso
sì,
che
sì,
comunque
sì,
ti dà anche modo, secondo me anche forse da più grande, se ci devo pensare, forse da più grande è anche molto più difficile cercare...
Sì,
cercare comunque di mettere assieme più favole o comunque di crearne una propria dove la fantasia...
Sì, e di staccarti dalla tradizione,
esatto,
cioè da quello che ormai è dato per assodato, è quella la difficoltà da grandi.
Assolutamente, è vero. E infatti io vorrei chiedervi anche questa cosa qui, che secondo me è una domanda molto molto carina. Vorrei chiedervi, se voi foste comunque bambine oppure anche adesso da insegnanti, che cos'è che, se aveste davanti proprio Gianni Rodari, che cos'è che gli chiedereste?
Allora, io, vabbè, se fossi bambina gli chiederei di raccontarmi una favola.
Bello,
credo.
Sì.
Se fossi, allora, adesso invece gli chiederei di raccontarmi una favola. E poi ma non lo so, allora sicuramente gli chiederei qualche consiglio su come, al di là proprio delle attività, su come, più che stimolare la fantasia nei bambini, come non farla mai morire.
Certo.
Cioè, proprio un consiglio a me come insegnante, per esempio gli chiederei come si fa a non cadere poi negli stereotipi, sì, nella banalità, nella burocrazia e nell'insegnamento procedurale che prima, mm-hmm, o poi capita a tutti, ecco. Quindi gli chiederei come continuare a mantenere viva questa diciamo continuo fuoco che di fantasia a noi insegnanti, e magari anche qualche consiglio sicuramente su come trattare casi in cui magari i bambini davvero non riescono a svilupparla,
certo,
questa fantasia, perché ce l'hanno tutti, in città, tutti i bambini. Qualcuno è molto molto più standardizzato, mm-hmm, ecco, e quindi come fare in quei casi lì, quello sì, ma più rivolto verso me insegnante sicuramente.
Comunque, cioè praticamente io, se fossi anche una maestra, chiederei a Gianni Rodari, come dici tu, di passarmi questo potere magico, perché alla
fine.
È un potere magico che lui ha sempre avuto.
Ma è stato unico, cioè è stato veramente unico, non credo che, cioè tanti maestri bravi, però lui veramente è il maestro di tutti i maestri, quindi credo che non ce ne siano mai stati come lui.
No, lui è fantastico. Fantastico veramente, e sono anche molto contenta che comunque anche soltanto il discorso di avervi, cioè nel senso qui in radio a raccontarmi queste cose, è anche bello, perché mi fa rendere conto che comunque ci sono ancora molte maestre che si appassionano in una maniera veramente impressionante e che comunque uscendo da scuola rimangono ancora nel tema insegnamento, come state facendo voi, appunto, per dire, leggendo ad una classe immaginaria, no? Che possono essere ad esempio gli ascoltatori di Radio PNR, quindi è proprio anche bello che voi siate qua a raccontarci e continuate il vostro lavoro sia fuori, cioè sia a scuola che anche fuori da scuola, quindi piccola parentesi ringraziandovi. e bene, e invece vorrei chiedere anche a te, Miki, se fossi comunque ancora bambina o comunque adesso da insegnante, quali sarebbero le cose che vorresti chiedere a Gianni Rodari?
Ma allora, io commento brevemente le domande a cui ha pensato già.
Sì.
Trovo bellissimo che lei, sia da bambina che da insegnante, chiederebbe la stessa cosa.
Certo.
No? E questo secondo me è proprio una cosa bellissima, no? Il fatto di comunque sentirsi ancora in parte quella bambina che è stata, no? Ecco. E poi mi riallaccio anche all'altra sua domanda,
sì,
no? Perché alla fine noi vediamo, e forse anche parlando con voi, vi diamo un po' un'idea della scuola molto rosea, tutta rose e fiori.
Assolutamente.
In realtà la scuola è fatta, negli ultimi anni forse lo è sempre di più, no? Ci sono coloro che dicono stanno rovinando anche questo lavoro, è sempre più anche burocrazia, cartacee, documentazione,
certo,
sempre qualcosa di nuovo inventato all'ultimo e arrivato sulle cattedre, insomma. E quindi, ecco, riallacciandomi alla domanda di Giada, io gli chiederei come poter anche sopportare la frustrazione che ogni tanto proviamo,
certo,
no? Perché a volte ci si sente, non so, devi appunto portare a termine una consegna di un documento, no? Qualcosa di burocrazia, e invece magari vorresti preparare la lezione con più calma ai tuoi alunni, o anche la frustrazione che provi quando, come diceva Giada, queste strategie non funzionano, perché non sono dei medicinali infallibili,
certo,
anzi sono delle tecniche, e quindi non funzionano con tutti, o non funzionano con tutti allo stesso modo. Quindi io gli chiederei se anche a lui sia capitato di sentirsi così un po' frustrato, no? Perché capita anche questo.
Beh, certo, ma io penso che anche a lui assolutamente sia successo, però io penso anche questo, che lui con tutte le sue favole, fiabe, filastrocche, sia anche di man forte comunque ai maestri, agli insegnanti, ai professori, proprio per dare un po' la spinta, no? Come per dire, Io sì che comunque ho fatto, cioè adesso quello che mi sto immaginando io, non lo so. Cioè, tipo,
tu ti fai la risposta praticamente, va bene.
Non lo so, cioè io mi immaginerei tipo lui che dice, certo che comunque ho fatto tante fiabe fantastiche, favole, però comunque da persona secondo me anche lui, no, ha avuto dei, comunque dei momenti di... di down, comunque dei momenti in cui diceva non ci riesco, invece comunque è diventato uno dei maestri più importanti, degli scrittori più importanti anche per bambini. Quindi secondo me la cosa che dico io è che anche tutti gli insegnanti, perché devono anche mettersi a confronto con tanti bambini e ogni bambino è diverso, comunque ci sta il momento di dire cavolo, è difficile, però comunque è un lavoro molto molto difficile e secondo me, da come ne parlate voi, ci state riuscendo e ci state anche provando tanto.
Grazie.
Quindi vi ringrazio anche per questo, perché secondo me avere degli insegnanti, delle maestre che ci provino tanto, formino anche poi, oltre che in maniera scolastica, comunque segnino tanto anche il carattere del bambino. Quindi top. Continuate a fare come state facendo assolutamente, perché secondo me andate forti.
Grazie Vale.
Bene, allora io vi ringrazio tantissimo anche per questo giovedì, per essere rimaste qui con noi a fare una bella chiacchierata, quindi confermatemi che vi è piaciuto, perché a me è piaciuto molto.
Assolutamente, quando vuoi, quando volete, noi leggiamo.
Ecco, ma sai che sarebbe bello ogni tanto magari argomento trovare anche qualcosa da leggere, secondo me
sì,
sarebbe
carino.
Sì, è vero,
carino. Bellissimo, da pensare.
Ecco, potrebbe essere anche un nuovo format di queste interviste, secondo me sarebbe molto molto carino.
A noi sicuro non pesa, guarda, né a me né a lei.
Bene, grazie mille. Allora, grazie mille. E ci sentiamo giovedì prossimo sempre con una nuova puntata della rubrica della maestra.
Va bene, a settimana prossima.
Grazie mille ragazzi, buona giornata.
Ciao.
E buon sole, ciao. Mi raccomando, una bella passeggiatina ci può stare.
Assolutamente,
sì, buona. Grazie mille,
ciao,
ragazze, ciao, ciao, ciao. E queste erano Giada e Michela della Scuola Sacra Famiglia di Voghera qui con noi sulle frequenze 96.4 di Radio PNR per parlare della seconda parte di Gianni Rodari. Da come avete visto abbiamo anche fatto comunque lettura al telefono, anche se, come dice Gianni Rodari, le favole al telefono, abbiamo fatto lettura ad alta voce ed è stato molto molto bello. Quindi se volete riascoltare anche l'altro podcast in cui le nostre maestre di fiducia hanno letto per noi e per tutti i nostri ascoltatori sulle frequenze 96.4 di Radio PNR, potete farlo andando a riascoltare il podcast sul nostro sito internet www.radiopnr.it oppure sulla nostra applicazione che potete scaricare tranquillamente sui vostri store. Noi andiamo avanti con la musica, arrivano i Nox con Classic qui su Radio PNR, quindi mi raccomando, continuate ad ascoltarci, continuate a stare con noi qui sulle frequenze 96.4, Knox.